Maracanà, eccola qua come sempre. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, ben ritrovati.
Ciao a tutti.
Buon lunedì a tutti.
Buon lunedì e in questo momento, attenzione,
buon Maracanà a tutti, scusa, perdono.
Attenzione, buon Maracanà come sempre. In questo momento siamo anche in
questo
collegamento.
Sfondo blu, bellissimo.
Ti piace questa scritta gialla che risalta sul blu e la scritta?
Sì, è un po' boca.
Sì, abbiamo
un po' bombonera. Cioè, da Maracanà a bombonera,
In questo momento salutiamo anche gli amici di Teleuniverso che sono in collegamento con noi, come gli amici anche del gruppo Yes TV, insomma tutti quanti che ci accompagnano, e non ci dimentichiamo anche di Top Calcio 24, quindi buon pomeriggio e un saluto a tutti quanti. Allora, vado a presentare subito coloro che ci accompagnano in questo blocco, perché abbiamo un po' annunciato, lo diciamo, entriamo sul Napoli, secca, gamba tesa sulla situazione Napoli. Voglio sentire un po' il vostro pensiero, perché tra l'altro c'è un sondaggio in atto nel nostro Twitter ufficiale. Abbiamo chiesto un po' di chi potrebbero essere le responsabilità di questa partita brutta del Napoli a Verona, un Napoli praticamente inesistente, ho fatto vedere, si è sciolto. Beh, tutti ritengono responsabile principale, te lo dico subito Stefano, il 41% elegge come responsabili di questa prima partita Antonio Conte, poi i giocatori, ma Antonio Conte in primis, il 41%, poi vabbè c'è del presidente, qualcuno individua altre situazioni, però Antonio Conte il primo responsabile viene così individuato da chi ci sta seguendo in questo momento. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovati.
Massimo Bonanni di nuovo. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
E mi fa molto piacere avere anche Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio, come state?
Bene Fulvio, tu come
bene,
stai?
Ciao,
è stata una buona estate.
Io malissimo.
Immagino. Ti ho letto ieri su un tweet scatenato, pure tu ieri eri molto arrabbiato nel post.
No?
Non solo nel post, perché tu hai citato anche quello che è avvenuto prima, e che forse potrebbe essere la chiave di lettura della situazione, ossia di quella conferenza nel prepartita, citare lo scudetto come una situazione che ha confuso le idee, e poi il post partita di ieri con io mi vergogno, mi sanguina il cuore, spero che sanguini il cuore a qualcun altro, e si è riferito anche ai calciatori, quindi diciamo così un bel attacco frontale prima e dopo nei confronti un po' di tutti da parte di Conte. Fulvio, parto proprio da te, che sei un po' più diciamo dentro il Napoli, segui tutte le vicende più da vicino, ecco.
Relativamente, vediamo, ce lo sono per passione, ma
certo.
Sia purtroppo geograficamente che per impegni di lavoro, poi non è che riesca a seguire come vorrei quello che si può. Ma guarda, io ci tengo a sottolineare un aspetto. È vero, ho criticato, ma il punto non è criticare una partita, di cui mi interessa più o meno zero, ve lo dico in maniera molto molto onesta. Quello che io ho criticato, e tu hai sintetizzato alla perfezione, è la supremazia assoluta dell'io sul noi. Adesso non è che voglio fare il filosofo da strapazzo, ci mancherebbe altro, però l'atteggiamento sin dalla vigilia di Conte è stato, come ricordavi, quello di demolire psicologicamente e anche materialmente, mi permetto di dire, tutto ciò che attualmente c'è nella società, nella squadra, in qualche misura anche nell'ambiente. Scientificamente lui ha detto che i giocatori sono scarsi, ha usato questo termine, ma ha detto vabbè, non è che siano sti grandi giocatori bloccati, giocatori, mi sono trovato in una situazione peggiore di quella che pensavo, lo scudetto è stato derubricato a casualità, o poco ci manca, e il decimo posto invece l'assoluta normalità, e poi stranamente, ma guarda un po' tu i casi della vita, dopo questo trionfo di io e di noi demolito, il giorno dopo questo stesso gruppo, ma tu ripeto, guarda i casi della vita, si dissolve, citazione, come neve al sole, alla prima difficoltà, ma tu guarda un po'. Ma tu, è incredibile, cioè è un pensiero veramente ardito. Dopo che li hai disintegrati, scopriamo che non reggono le pressioni. Ora, che questo sia un gruppo con degli enormi limiti di carattere caratteriale, non è che siamo qui a fare la scoperta dell'America, ma che tu, che sei stato chiamato con la giustissima nomea di quello che fa sembrare Giaccherini un grandissimo centrocampista di livello internazionale, citazione non casuale.
Pelé pure, mi ricordo, anche
e li fa rendere persino peggio di come li ha fatti rendere. E io non posso neanche permettermi di criticarti, tu sei il grande allenatore, che sei quello di Klopp, che sei tu e tu e solo tu e tu. No, ragazzi.
Allora, Stefano,
non è la partita,
No, ho capito, tu dici l'atteggiamento, no? Stefano, parafrasando un po' una grandissima canzone di Pino Daniele.
Napoli è mille colori.
Napoli è mille colori.
Adesso è mille
Napoli
problemi.
È mille problemi. Io però vi chiedo qual è il problema principale adesso. Perché
non lo so. Io guarda, quest'estate quando si parlava della griglia, della cosa, il Napoli non si sì, poteva essere il discorso che giocava una volta a settimana, ma è un Napoli che ha consunto. È arrivato alla capolinea di un ciclo. Faccio dei nomi, ad esempio, vedo giocatori scarichi di Lorenzo, Politano. Lobotka sì, fa la sua partita ma fa fatica, e poi questi nuovi che mancano giocatori di spessore per elevare, no? Per alzare l'asticella, soprattutto per accontentare Conte. E poi manca il discorso di Osimhen, ha complicato tutto quanto, quindi è una squadra incompleta. È vero, come dice Fulvio, che Conte forse avrebbe potuto risparmiarsi quelle parole, però io le condivido in pieno. Cioè il 41% dà la colpa a Conte, è sempre responsabilità dell'allenatore, intendiamoci, però il Napoli ha avuto le sue occasioni, poteva andare in vantaggio, poteva pareggiarla, si sono mangiati anche dei gol clamorosi, è uscito Kvara ed è uscito il Napoli, e poi le solite amnesie di Mancesu, di Mazzocchi, giocatori spaesati, giocatori che non sono a livello del Napoli, cioè di quello che ci aspettiamo che sia il Napoli. Poi,
posso?
Sì, vai Fulvio.
Prego Fulvio.
No, hai ragione. Ma Juan Jesus l'ho messo in campo io?
No,
Rafa Marin, presentato dall'allenatore come uno che può giocare in tutti e tre i ruoli della difesa, tre in panchina. Minuti giocati.
No, ma infatti io voglio dire, non è che sto dicendo cose diverse da te. Se ne poteva risparmiare quelle parole, Fulvio, non lo so. Secondo me ha fatto bene, perché ha detto, ragazzi, se voi considerate il Napoli decimo posto, è una cosa concreta, reale. Non è che boom, dal decimo posto arriviamo
forse non doveva citare lo scudetto. Lì l'avrei evitata quella cosa.
Sì, lui come termine.
Perché ci sono ancora dei giocatori che hanno vinto lo scudetto lì.
Si è passato quindi un anno, e che anno però.
Però
Sì, no, ma è sparito no, però bisogna mettersi, cioè ci dobbiamo mettere d'accordo.
No, però il io Napoli rispetterei sempre la storia, Stefano.
Appartiene alla letteratura del calcio.
Esatto, però
è un capitolo già scritto.
Il rispetto per la storia secondo me è importante.
Ma è un libro che sta dentro al cassetto, che è meglio non tirar fuori.
D'accordissimo.
Perché sennò fa male a tutti.
A tutti.
Ai tifosi e a chi
agli
poi
appassionati, agli appassionati.
Allora, Calzona, ci hanno provato Garcia, le cose. Ecco, se tu mi dici la partita di ieri, chi c'è in panchina? Calzona? Chi c'è? Garcia, uguale, no?
Sì, Mazzarri.
Mazzarri, me l'ho dimenticato Mazzarri. Quindi che cosa significa? Che Conte quando dice alla fine della partita, credo, e poi concludo, la cosa più grave che dice, questa squadra non ha reazione. Quindi si interroga sul fatto, ma se ci sono io, Calzona o Mazzarri, è la stessa cosa. È quella la paura, il timore di un allenatore top. Dice, questa squadra per certi versi è difficilmente allenabile. Dice, quando va in difficoltà, questa squadra è difficile, ci vuole del tempo. Allora, ci vuole del tempo sotto questo punto, diceva Fulvio, psicologico, di personalità, eccetera, eccetera. Dall'altra parte tu non hai niente, hai poco. Cioè, te dimmi i giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, quali possono essere in questo momento, Marco? Adesso ha preso Devin Nash, Gilmour, Lukaku, che si è allenato da solo. Quindi è un ritardo su ritardo. Io non vorrei che... cioè, la puoi riprendere alla grande, fortunatamente le altre hanno pareggiato all'inizio della stagione, non facciamo drammi. Se tu analizzi la partita di ieri del Verona, io l'ho vista, Verona fa 5 contropiede, fa 3 gol. Poi
secondo
Napoli
tempo meglio.
Secondo, sì, tempo meglio, sì, secondo tempo meglio, complimenti però a Zanetti, ma è il Napoli che si è
mancato,
il Napoli si è mangiato 3 gol. Se faceva l'1-0 magari parlavamo di un'altra partita, però più o meno la verità c'è, emerge da Bentegodi. Perché il Napoli non è pronto in questo momento, caratterialmente, come cattiveria agonistica, come complesso proprio di valori, non è all'altezza delle altre, Marco. Cioè, che cosa? Non c'è, ieri contavo, Osimhen non ce l'hai, Kvaratskhelia non ce l'hai, Zielinski che dava fantasia, tecnica, velocità, passo, in mezzo al campo, una speranza per, non ce l'hai più. C'è anche chissà, Lobotka che si sono trasformati più in gregari che in protagonisti, okay, no? Attivi dell'azione, nell'iniziazione, E poi dietro che c'è? Mazzocchi che è uno spaesato, rimediato, non c'è più la catena di Lorenzo, Politano, scarichi, e Raspadori che non è nemmeno quello di Sassuolo, no, quello di nemmeno quello di, okay, del Sassuolo, allora, cioè Raspadori sembra un giovane che l'hai preso da non lo so dove, ma è un'involuzione Raspadori, ragazzi. Noi abbiamo sottovalutato l'aspetto, ma sono due anni che è una cosa
che non la becca, Daniele. vengo da te e aggiungo, faccio una riflessione, forse veramente terra terra o da bar, come volete dire, ma questi giocatori scesi in campo ieri non potevano battere questo Verona? Era proprio impossibile?
Allora, secondo me la formazione del secondo tempo del Napoli ieri a Verona è una formazione che può aspirare a arrivare fra il decimo e il quattordicesimo posto nel campionato di Serie A. Detto questo, io no, lo faccio per dire, perché è una formazione, secondo me, modesta.
Sono d'accordo.
Ecco, dopodiché è vero quello che ha detto Fulvio Giuliani, secondo me Conte ha sbagliato molto nelle dichiarazioni del pre-partita, ma questo è Antonio Conte, è uno che ha sempre anteposto il suo interesse e la sua personalità agli interessi della squadra e della società per cui lavorava. È sempre stato così, ricordate alla Juventus quando se ne andò sbattendo la porta, ricordate all'Inter quando se ne andò dopo aver vinto lo scudetto. Questo è Antonio Conte, non meravigliamoci. Quindi il vero interrogativo che su questa vicenda è: quanto durerà Conte a Napoli? E qui vengo alla seconda parte del mio ragionamento. Io credo che la maggior parte delle responsabilità in realtà non siano di Antonio Conte, ma della società, che non l'ha messo nelle condizioni di esprimere al meglio quello che avrebbe voluto esprimere. E perché questo? Perché ieri, l'anno scorso, il presidente ha combinato i disastri che sappiamo, ha cambiato tre allenatori senza indovinarne uno, e abbiamo visto qual è stato il risultato: il Napoli è arrivato decimo. La vicenda Osimhen, il presidente qualche mese fa ha detto: Osimhen ha finito, ha chiuso con Napoli, se ne andrà. Sì, ma devi trovare qualcuno che se lo compra, però. Allora, la clausola rescissoria è ovviamente impraticabile, perché il giocatore si è svalutato nel frattempo, sapendo che comunque deve andarsene via. Chi si presenta dice: io ti do 70, 80, non di più, e quindi è rimasto col cerino in mano. Quindi mi sembra una società abbastanza allo sbando. E in questa situazione Conte, secondo me, è l'allenatore forse meno indicato per gestire tutto quello che si sta accadendo attorno al Napoli.
Prima di riandare da Fulvio, voglio sentire anche Massimo, che conosce Conte. Cioè, pensi che possa, così, colpo di scena, andar via prima? Cioè, qualcuno addirittura oggi dice: attenzione, che si potrebbe anche dimettere Conte.
Ma non lo so, questo non te lo so dire. Sicuramente lui, dalle dichiarazioni che ho letto, sapeva perfettamente, insomma, che andava incontro ad un mercato difficoltoso, tra virgolette. Secondo me non credeva ci potessero essere tutte queste difficoltà. Perché secondo me, insomma, si pensava Lukaku di poterlo prendere molto prima, in quanto tutti noi sapevamo che Osimhen dovesse andare, cioè voleva andare via. Di conseguenza, lui si pensava che molto prima rispetto a quello che poi magari succederà Osimhen avrebbe lasciato Napoli, e invece questo ancora non è accaduto. Io ti dico la verità, secondo me lui sicuramente ha sbagliato, ma è già dal ritiro che sento che parla in maniera negativa della squadra. Ho letto dopo la prima partita, dopo la prima amichevole, ho letto una sua dichiarazione, diceva: pensavo potessimo stare molto avanti e invece stiamo molto indietro sotto il punto di vista calcistico di idee. Quindi lui già da subito ha espresso grosse perplessità sulla squadra che aveva in mano in ritiro, che c'erano pochi giocatori, tanti giovani, però comunque il Napoli da subito ha avuto un impatto negativo, secondo me, ai suoi occhi. Conte è questo, Conte è così. Secondo me ieri, come ho già detto, a prescindere da tutto, questo Napoli non è una squadra che può prendere tre gol dal Verona. È vero che il Verona ha giocato in contropiede, è vero che ha fatto gli ultimi due gol in una certa maniera. Il Napoli ha preso Anghissà per una traversa, al primo tempo hanno sbagliato due gol importanti. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, sicuramente una vittoria. Il risultato pesa agli occhi di tutti, ma pesa in maniera importante. Però secondo me il mister dovrebbe un attimino cercare di tranquillizzarsi sotto il punto di vista dialettico, soprattutto con i giornalisti.
Tranquillizzare i giocatori.
Sarebbe, perché sennò è un boomerang.
Ma come dice Daniele, però Conte è questo, ragazzi. È inutile che non possiamo chiedere a qualcuno di diventare quadrato quando è tondo. Cioè, io la vedo molto così, sinceramente. Tu sai chi ti vai a prendere, ma Conte sapeva dove andava. Mi viene anche da dire questo.
Sì, però forse ha ragione Massimo quando dice pensava che potesse trovare un Napoli migliore, forse si è sorpreso, ha fatto no. male due calcoli, pensava, forse ha sopravvalutato qualche giocatore che ha visto e ha detto mamma mia, ma chi è questo? Cioè, perché poi guarda che il campo è, non c'è niente da fare. La realtà viene a galla e tu pensi che quello è forte, che sia forte, e ti tradisce e dici mamma mia che roba è. Ed è una ha ragione anche Daniele, Fulvio ha un sentimento, ha fatto un'analisi perfetta delle cose, però insomma Napoli ragazzi, adesso Conte o non Conte, è una squadra da rifondare. Sì.
Io non so tanto da questo avviso.
Ci sono giocatori che hanno chiuso un ciclo e si fa finta di non, non affondare il colpo. Ma ragazzi, ma qui ci sono giocatori che hanno dato tutto tanto al Napoli e che si è fatto di tutto per farli restare.
Ma forse bisognava mandarli. No?
Bisogna avere il coraggio di scelte impopolari,
come fece all'epoca il Napoli di Spalletti, che ne mandò via 5. Esatto. Fulvio, sei d'accordo su questa chiave di lettura? E ti chiedo prima di salutarti se temi che, come diceva prima Daniele Garbo, la domanda è se arriva in fondo Conte. È troppo presto per dire questo? Fulvio c'è? L'abbiamo perso, non c'è. Abbiamo perso, recuperiamolo almeno per salutarlo. Vediamo un attimo di recuperarlo. Vabbè,
Ma c'è una clausola sull'esonero?
Una clausola sull'esonero?
Mi pare di sì, lo sai, c'è una penale da pagare. Credo di aver capito questa cosa.
Ma certamente, ma Conte mica è scemo, firmare un contratto con De Laurentiis, sai quante clausole avrà messo, ma sicuramente.
Aspetta che ho recuperato al volo proprio Fulvio per concludere. Fulvio, temi anche tu che sia, diciamo, come diceva Stefano, giocatori scarichi, quindi un Napoli da rifondare e che ci possa essere il pericolo di un Conte che non arriva in fondo?
Ma guarda, mi auguro di no. Premessa, perché veramente nel momento in cui ti affidi ad una persona, non credo di essere stato particolarmente tenero in precedenza, ma stiamo parlando di uno che sa lavorare benissimo in un certo modo.
Certo.
È vero quello, è verissimo quello che avete sottolineato, ha sempre anteposto se stesso, ma anch'io l'ho detto, no, è l'io rispetto al noi.
Certo.
Questo ti può piacere o meno, però attenzione, però ti garantisce il risultato, quindi se tu vuoi il risultato in linea di massima ti affidi a uno dal rendimento certo. Quindi in quest'ottica devi resistere. I giocatori stanno arrivando, pare che siano giocatori scelti da lui. Attenzione, anche quelli mandati via sono stati mandati via per sua giustissima, legittima, ci mancherebbe altro, decisione. A quel punto, quando però avrai giocatore, zero scuse, a quel punto non sarà più minimamente tollerabile la conferenza stampa in cui lui da un po', sai qual è la cosa, e chiudo, che secondo me spiega quel 41% del vostro sondaggio,
sì,
e che ha dato la sensazione all'ambiente, poi posso sbagliarmi, di dire guardate, vi sto facendo una grande cortesia qui e voi non mi meritate. L'ambiente l'ha capito e sta cominciando a reagire, come avrebbe reagito qualsiasi ambiente, intendiamoci.
Certo.
Quindi questa è una cosa su cui io, se fossi Antonio Conte, un pochino cercherei di fare marcia indietro, di rimediare un po', perché non è giusto. E comunque ci sono 6 milioni garantiti, sì, che non sono proprio buoni.
No. Intanto, prima di salutarti, ti do le ultime dell'exit poll, perché sale leggermente la responsabilità dei giocatori al 28% e scende quella di Conte. 35, capito? Cioè, balla
no,
un
ma io forse 5 secondi sono stato eccessivo, sì, di rifondare. Rifondare non significa che però vedo giocatori
scarichi, no, ma tu sei stato chiaro da questo punto
molto prevedibili.
Sì, sì.
Cioè vedere Di Lorenzo, la catena di Lorenzo e Politano fiammeggiante, è una cosa che tu stai lì, vabbè, aspetta, fatti che to, e subito cioè,
scolastica.
Esatto, no, Fulvio, cioè sì, giocata sì, ragione, a 10 all'ora, una cosa, cioè c'è tutto quando... molto faticoso, e poi mettici Macedo, poi mettici il generoso Mazzò, e mettici che non c'è più qualità in mezzo al campo. Perché
ragazzi,
non c'è,
sapete...
cioè ragazzi, il calcio è, poi è quello, Osimè non c'è, Kvaratskhelia si fa male, fai una buona partita, niente di che, ma insomma a Verona tieni il campo, come diceva giustamente Massimo, fai 3 occasioni, non le fai, lo bocca, tiro di Politano che molto debole, e poi un'altra occasione di Kvaratskhelia che avrebbe potuto fare dribblare a rientrare così, poi si fa male là, finisce, è finito.
Sì.
Cioè, è finita la qualità, è finito tutto.
Vero, verissimo. Vabbè, vediamo un po'. Fulvio, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Ciao Fulvio.
Buon lavoro a Fulvio Giuliani, grazie ancora. Allora, voglio concludere questo blocco. Ci sono dei messaggi, ad esempio, da Fenomeni, tutti scarsi per salvare Conte, soprattutto con la squadra che aveva il Napoli ieri, non poteva vincere col Verona. E ancora chiedetevi perché in estate lo ha cercato solo il Napoli. Non meravigliamoci delle prossime dimissioni di Conte se non ci fosse il mercato promesso dalla società, scrive un altro.
No, Marco, perdonami.
Juan Jesus è improponibile da vendere subito, scrive ancora un altro.
Però non la dobbiamo mettere così. Ah, ma col Verona, o col Genoa, col Cagliari. Ci sono stati 6 pareggi e 2 vittorie.
Sì.
Quindi è la prima giornata.
Sono d'accordo.
Il Verona merita rispetto. Può
succedere. Però
così,
una prestazione meglio, sì. Però
sono d'accordo con te, però poi il 3-0 secondo me tradisce un po'. Io ho visto tutta la partita.
Io pure. Il secondo tempo
alla fine, poi sono sbracati.
È stato proprio, si sono proprio fermati.
Il secondo tempo, dopo l'1-0, dove l'hanno accusato. E infatti, Conte a fine partita, entrando proprio nelle pieghe che piacciono a Massimo. Cioè, che dice, non c'è reazione, non c'è stata l'orgoglio, la voglia di andare anche in maniera disperata, scomposta, brutta, voglio dire, no, non c'è stato niente. Quello che abbiamo visto tante volte con Calzone e Mazzarri in alcune partite. Quindi allora di chi è adesso la responsabilità? È sempre l'allenatore. Però ragazzi, questa diventa una squadra difficile da allenare.
Sì.
Forse probabilmente anche Bonanni avrebbe delle difficoltà
ad allenare Napoli. Secondo me lo vorrebbe allenare Napoli Bonanni,
sì,
certo. Massimo,
in questo momento.
Senti, mi dite invece un pensiero su questa Lazio che parte con un forza 3 contro un Venezia che è abbastanza, diciamo, problematico, però insomma qualche principio in partita la Lazio lo ha mostrato. Un vostro pensiero, Massimo, parto proprio da te, dai, sulla Lazio di ieri.
Ma io ho visto una buona Lazio, ho visto una Lazio che è partita un po' così sotto shock con il gol del Venezia, però ha reagito bene, ha trovato il pareggio per un errore del Venezia e questa cosa qua gli ha dato ulteriore forza, però vedo una Lazio diversa, una Lazio molto più verticale, una Lazio che cerca molti più cross per il suo centravanti. Secondo me Castellanos quest'anno può fare bene, perché è comunque un giocatore che salta bene di testa, ha una fisicità importante e se il gioco realmente è questo, secondo me lui quest'anno di testa può fare molti gol. Io sono, per quello che insomma ho visto ieri, sono soddisfatto, insomma, poi sono contento anche del pubblico. Ieri ho visto tanta gente allo
40.000 presenti, sì.
Sono contento, dai.
Ma alla faccia di chi diceva che finiva tutto, così tanto ogni tanto ricordiamolo. E poi, per carità, c'è stata anche la contestazione nella prima parte della gara e poi c'è stato un pieno appoggio alla squadra durante la partita.
Sta a Cortina, mi sa,
credo che ancora sia l'ultimo giorno di vacanza. Daniele, tuo pensiero sulla Lazio prima di chiudere questo passaggio, poi dopo noi l'approfondiamo un po' di più nel blocco successivo. Daniele,
ma guarda, io credo che se la Lazio troverà spesso avversari che gli regalano 3 gol può anche vincere lo scudetto, voglio dire.
Quindi non vedi nessun merito tu?
No, voglio dire, per carità, discreta Lazio, ma facciamo che la Tara, l'avversario era quello che era, il Venezia si è fatto 3 gol da solo praticamente, quindi aspetto avversari plausibili, francamente, per esprimere il giudizio.
Vabbè, ci può stare pure questa chiave di lettura di Daniele. In effetti devo dire che il Venezia è stato abbastanza preoccupante, ho visto quasi tutte le partite ieri e ti devo dire, tra sabato e domenica, la squadra che mi è sembrata veramente più in difficoltà. Al di là dell'avversario che ha fatto il suo, che ha giocato.
Poi le partite però le devi vincere. Esatto, sono d'accordo con te. Insomma, il Venezia ha lasciato a desiderare, soprattutto sul piano della difesa, un po' dalla solidità, no? di un certo tipo di garanzia.
Anche vero che vanno in vantaggio subito.
Sì, anche per una stupidità, non può prendere rimessa laterale.
Pure lì errore della...
Ma sai che lì abbiamo visto tanti, anche in fase di impostazione. Il Venezia, dopo il decimo minuto, l'ha rimessa in piedi la Lazio. Però io ho visto il precampionato. È vero che diciamo sempre il calcio d'estate tradisce un po'. Però io ho visto una squadra d'assalto, di corsa,
esatto,
c'è questa partecipazione a cui fa riferimento Baroni a fine partita, che prima di una squadra, Massimo ce lo insegna, prima di impiantare i principi di gioco tuoi, quel calcio che vuoi fare tu, ci deve essere la predisposizione, la partecipazione del gruppo. Sembrano cose ridicole, banali, però io amo ripetere sempre questo: Conti, quanti siamo? 25, state con me? Si comincia. E questo poi dopo facilita, accelera il processo di conoscenza, il processo insomma di qualcosa che poi tu vuoi sviluppare. E io credo che la Lazio sia in vantaggio rispetto, non ti dico di forza, non so che posizione poi occuperà a fine campionato, però questa diciamo squadra d'assalto, di corsa, di voglia, di giovani affamati ha una sua logica, quindi può portare magari a partite divertenti.
Va bene, Daniele, grazie come sempre per questo video che abbiamo cominciato. A presto, un saluto a Daniele Garbo. Massimo, un saluto anche a te e buona settimana, ci sentiamo prestissimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon proseguimento, buona settimana a tutti.
Grazie ancora, ci fermiamo, torniamo perché stanno per arrivare altri amici di Maracanà. Ritorniamo un attimo sul tema Lazio per andare ad analizzare alcune cose e poi Milan e Inter, attenzione, luci e ombre delle milanesi, anche oggi insomma trattare il tema delle due squadre, tra poco.